Amici sportivi, bentrovati da Luca Collodi in diretta Non Solo Sport, il programma del lunedì del canale italiano della Radio Vaticana. Saluto in studio Antonio Menenti, bentrovato.
Buona giornata a tutti voi.
E ancora in collegamento dalla redazione sportiva di Milano, Massimiliano Castellani, a venire. Bentrovato anche a te, Massimiliano.
Buona giornata a tutti.
Don Leonardo Biancalani, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi, in collegamento dall'Isola d'Elba. Don Biancalani, anche a te ben trovato.
Ben trovati a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E in studio a Roma anche il nostro Lo Monaco, collega del radiogiornale delle 14, tifoso della Samp. Subito una battuta, un grande pubblico quello della Samp, Amedeo, che però è retrocessa in Serie B.
Sì, buongiorno a tutti. Sono passati 20 anni dallo scudetto della Sampdoria e in quell'occasione la Sampdoria vinse 3-0 contro il Lecce. E ieri siamo retrocessi, proprio il Lecce si è salvato. E in quell'occasione, mi ricordo, io ero in Cantina da Sud, un grande tifo ovviamente per lo scudetto, e quello spirito, quel tifo si è rivisto anche ieri. Nel momento peggiore di questa stagione, dopo il gol del Palermo che praticamente ci ha mandato in Serie B, ho sentito i cori proprio per sostenere la squadra, quindi quello spirito, quel tifo non si è perso. Questa è la pagina bella nella drammatica pagina sportiva di ieri, oltre all'attaccamento dei giocatori, in primis del capitano Palombo. Un'atmosfera triste ma segnata da questo attaccamento, da questo tifo genuino.
Castellani, è colpa del presidente Garrone questa retrocessione della Samp?
Beh, diciamo che lui e la sua famiglia ci ha messo del suo, perché comunque a un certo momento hanno pensato più a fare cassa che a organizzare una squadra che potesse fare anche qualcosa in più della salvezza, visto che insomma prima che partissero i due gioielli, questa squadra in girone d'andata aveva fatto 26 punti ed era quindi un passo, diciamo, dalla tranquillità. Però io penso anche che non va sottovalutato il fatto che 9 undicesimi erano quelli dell'anno scorso, quindi questa squadra era troppo dipendente evidentemente da questi due piccoli geni del calcio che sono Pazzini e Cassano, e andava fatto probabilmente qualche correttivo durante l'estate.
Don Biancalani, Pazzini e Cassano hanno provocato un crollo psicologico o solo tecnico nella Sampdoria?
Ma io credo sicuramente solo tecnico, e poi credo che la Sampdoria avesse i mezzi e le risorse a disposizione per fare un ottimo mercato di gennaio, per poter adeguatamente, certamente non totalmente, ma in modo adeguato sostituire i suoi due pezzi pregiati.
Amedeo Lo Monaco.
Penso ci sia stato anche un contraccolpo psicologico, perché perdere dei punti di riferimento come Cassano e Pazzini. Cassano l'abbiamo visto in festa per lo scudetto del Milan, Pazzini comunque secondo in campionato, tra l'altro per chiudere questa pagina degli ex sampdoriani anche Mancini festeggiare con il Manchester City, quindi i sampdoriani quando poi lasciano la Samp, proprio in virtù anche di questo bagaglio, di questo patrimonio che hanno consolidato a Genova, riescono anche a far bene. Penso ci sia stato anche un contraccolpo psicologico, perché la squadra che poteva contare su questi grossissimi campioni improvvisamente ha visto crollare le proprie ambizioni, e questo ha pesato, ha avuto delle ripercussioni nello spogliatoio, che poi nonostante un tentativo di riparare con un mercato purtroppo ahimè è andato molto male per le sorti blu cerchiate, e si pensava che non si potesse arrivare ad una situazione di questo tipo. E invece nel calcio il precipizio può essere dietro l'angolo se non si fanno delle scelte oculate.
Auguri alla Sampdoria, che con Brescia e Bari va in Serie B. Questo è un primo verdetto del campionato di calcio italiano che terminerà domenica prossima. Andiamo a vedere invece con Antonio Menenti la situazione della Roma, perché i titoli dei giornali di oggi sulla Roma sono molto ma molto duri. Andiamo da Americani, fate presto, del Corriere dello Sport, a Roma da rifare sull'inserto sportivo del Messaggero e così via. Non sono Menenti, e poi lo chiediamo anche agli altri, titoli un po' troppo duri verso la Roma?
Ma i titoli troppo duri adesso sono abbastanza facili, nel senso che si è mancato l'obiettivo principale, che era quello della Champions, a portata di mano, soprattutto per una squadra che almeno sulla carta quest'anno doveva fare qualche cosa di più. Ma è evidente che è venuto a mancare il collante che c'è stato nelle stagioni passate, ancor più evidente che sicuramente buon Montella ha potuto fare soltanto quello che non doveva essere, non è stato un miracolo di allenatore. Stiamo assistendo alla parte finale di una grande squadra, una squadra che comunque ha giocato molto bene gli anni passati e che comunque si è andata perdendo, vuoi per i giocatori si invecchiano, vuoi per mancanza di stimoli ulteriori, quindi si è venuta a creare una situazione che comunque non è di oggi, è una situazione che va vista quasi a un anno fa, quando sono venuti a mancare i paletti fondamentali con Ranieri. Quindi io credo che adesso è facile lanciare certi titoli sui giornali, sarebbe stato più opportuno vedere di mandare altri titoli nel passato.
Castellani, fine di un ciclo a Roma?
È possibile, ma il dato allarmante è che la Roma è stata l'ultima squadra che ha cercato in qualche maniera di rendere la vita difficile all'Inter, arrivando addirittura a conquistare un mezzo scudetto all'ultima giornata delle ultime stagioni. Il dato preoccupante è che di questo passo siamo a una dimensione della Serie A modello Liga Spagnola, in cui esiste solo Real e Barcellona. Io penso che con questi due organici e queste forze economiche in campo che hanno Milan e Inter, c'è il rischio che nei prossimi 10 anni lo scudetto rimarrà sempre a Milano, perché le terze e quarte forze si chiamano Napoli e Udinese. Con tutta la stima possibile, mi sembrano delle società che non hanno nessun tipo di velleità per potersi confrontare con questi due colossi.
Don Biancalani, anche a te una riflessione sulla Roma.
Ma io credo che la sostituzione di Ranieri non abbia portato quello scatto in avanti che doveva essere, ecco, quella scossa così come era definita dalla società. E poi di conseguenza anche tutta questa diatriba che c'è stata per arrivare poi all'acquisizione della nuova proprietà evidentemente non ha favorito quell'attenzione e quella concentrazione che poi porta ai risultati. Quando si perde in 11 e si vince in 11, ma io vorrei dire si vince in 22 e si perde in 22.
Castellani, Milan scudettato, Inter e Napoli secondi e terzi. Tu hai detto prima che per molti anni lo scudetto rischia di rimanere a Milano.
Basta guardare insomma gli organici e anche i tipi di progetti che stanno facendo Milan e Inter per capire che c'è un divario enorme. Insomma, quest'anno il Milan è arrivato con 8 punti di distacco sull'Inter e 12 fino adesso sul Napoli. Addirittura ce ne sono in questo momento 21 da Roma, visto che parlavamo di Roma. Questi sono numeri importanti, queste sono due squadre attrezzatissime che hanno dei mezzi economici non indifferenti, stanno tra l'altro lottando con tutti quanti le loro forze per poter garantirsi sempre di più i diritti televisivi, sappiamo del famoso sforzo che stanno facendo le 5 big contro le altre 15, non credo che ci possano essere dei rivali, si aspetta da un momento all'altro la ricostruzione della Juventus, ma ci vorranno anni anche per la Juventus perché sia competitiva al pari di queste due squadre.
E questo è il punto, la spaccatura in Lega sui diritti televisivi, questo conferma quello che noi diciamo da mesi, per non dire da anni, che ormai il campionato di calcio si gioca sui soldi dei diritti televisivi. Biancalani, Castellani e Biancalani.
Ah, indubbiamente sì, tra l'altro poi il discorso che portano in campo le 15 medio-piccole sul fatto di fare un censimento sui bacini di utenza è un po' fantascienza, perché è già difficile fare un censimento demografico, figuriamoci fare un censimento su che tipo di tifoso sei, se tifi una squadra o ne tifi due, cioè mi sembrano dei discorsi un po' paradossali. Il problema è che le idee sono poche e confuse e chiaramente poi se ne avvantaggeranno le 5 big che avranno argomentazioni forti per poter farsi rispettare in sede proprio di decisioni.
L'accordo sembra molto difficile, lo dice anche il presidente del Parma, Ghilardi, quest'oggi ci sono posizioni rigide, dice, e all'opposto. Ma Don Biancalani, in caso di non accordo, le 5 grandi cosa possono fare? Spaccare la Lega e andare per conto loro?
Ma io credo che poi l'accordo si trovi, perché di fatto ormai anche le piccole non possono stare senza le grandi, e il vero grande dramma che noi abbiamo è che le piccole senza i diritti televisivi, seppur briciole, non riescono a sopravvivere.
Cosa ne pensi? In studio, Menenti.
Ma mi ha sorpreso fino a un certo punto quello che è stato detto dagli americani di Roma, come vogliamo dirle in quest'attimo. Loro hanno detto semplicemente: perché non avete avvisato prima se volevamo stare dalla parte delle 15 o dalla parte delle 5? Perché avete preso delle decisioni? Questa è una domanda, scusami Castellani, chiedo conforto a te se questo è stato l'esatto andamento dell'affare, perché loro hanno chiesto questa cosa perché forse non era poi così conveniente schierarsi automaticamente con le 5 grandi, forse sì, la Roma, ma... ci ha rimesso, no?
La Roma in questo momento vive una situazione paradossale, perché in effetti questa nuova proprietà vive di consigli esterni, di persone che sono qui in Italia e che conoscono il nostro sistema calcio, per cui è chiaro che il consiglio naturale e immediato è quello di dirgli: mettiamoci con le 5 grandi perché abbiamo soltanto da perderci o stare con le altre più piccole e le medie. Però in effetti la situazione per la Roma è molto confusa, non so se ci avrebbe guadagnato o meno, so soltanto che anche questo è un altro problema che deve sommarsi, cioè per aprire un nuovo ciclo a Roma ha bisogno di competenze e non mi sembra che in questo momento invece si siano scelti gli uomini giusti, ammesso poi quali saranno poi gli uomini giusti per intraprendere una nuova era.
Cosa che invece non ha fatto Lotito per quanto riguarda la Lazio, Castellani.
Beh, la Lazio diciamo che da un punto di vista organizzativo in questo momento sta messa meglio, perché comunque pare che ci sia già l'accordo di Massima Correia. La dirigenza vive chiaramente su quelli che sono gli umori di Lotito, che comunque negli ultimi anni ha dimostrato di essere quantomeno un dirigente capace, perché comunque ha risanato la Lazio, l'ha portata addirittura a una dimensione europea e internazionale, e credo che soprattutto la Lazio quest'anno sia una delle squadre vincenti di questo torneo insieme all'Udinese e il Napoli, perché comunque ricordiamoci che l'anno scorso quando Rai è arrivato la Lazio era una situazione quasi simile a quella della Sampdoria.
Lo Monaco, questa vicenda dei diritti televisivi come è vista invece secondo la tua visione?
Penso che sia il punto focale e nevralgico del prossimo futuro del campionato italiano, nel senso che se non si rispetteranno criteri equi di giustizia veramente ci incamminiamo verso un monopolio milanese, e questo porterà ad una prevedibile e monotona ripetizione di successi da parte di Milan e Inter. Questo sicuramente non può contribuire al fascino del calcio italiano, che fino a qualche tempo fa, diversi anni fa purtroppo, alternava vittorie anche molto sorprendenti. Oggi possiamo essere comunque soddisfatti per quello che arriva da Udine, nel senso che l'Udinese in questo senso è un po' una sorpresa molto positiva, anche se è una sorpresa che prende spunto da un'organizzazione ottimale, da una gestione economica e societaria veramente molto positiva. Però a parte pochi esempi, Udinese, Napoli, poi le vincenti sono sempre le stesse.
Quindi si lavora, mi sembra di capire, per una riappecificazione in Lega per la torta e i soldi dei diritti televisivi, ma questa vicenda della Lega di Serie A che ripercussioni può avere invece sulle leghe minori, Castellani?
Ma le leghe minori mi sembra che siano ormai abbastanza svincolate da quelle che sono le decisioni della Lega di Serie A. Il problema infatti è che si vivono delle realtà assolutamente...
Cioè la sensazione è che non ci sia una strategia tra le leghe di minori e la Lega Massima di A.
No, assolutamente no. Con la Serie B ha una gestione abbastanza originale adesso con il nuovo presidente Abodi, e per quanto riguarda Macalli invece penso che sia la Lega più debole, anche perché i problemi di insolvenze, come dimostrano le penalizzazioni dei tornei di prima e seconda divisione, sono molto forti. Oltretutto si parlava di un restauro e una riorganizzazione dei campionati di prima e seconda divisione con una serie C unica in pratica a 60 squadre, che è stata rimandata e slitterà ancora. Quindi avremo un'altra estate in cui, come al solito, si deciderà tutta una serie di organizzazioni, di assetti di campionati sulla base di quelle che saranno poi decisioni di tribunali tributari.
Don Biancalani, anche a te questa riflessione sui campionati minori, che se la rischia di spaccarsi, se il Milano e l'Internazionale rischiano di vincere ancora per molto tempo, la situazione non tanto in Serie B quanto in Serie C è molto, direi, drammatica.
Ma esattamente, è drammatica e soprattutto ci sono sempre queste estate che ti lasciano un po' il senso del vuoto e così dello smarrimento più totale fra i tifosi di queste squadre, perché appunto le carte passano ai tribunali, quindi le classifiche, i ripescaggi, sembra quasi un campionato nel campionato quello estivo, e questo sicuramente non fa bene a questo sport e soprattutto crea poi, abbiamo visto quest'anno con i disastri di pochi spettatori, creano disaffezione.
È anche vero però che ci sono nelle serie minori ancora, tra virgolette, diciamo, delle squadre eccellenti, delle grandi sorprese che fanno bene al calcio. Parliamo per esempio, Castellani, del Gubbio, che l'anno prossimo sarà in Serie B, una piccola cittadina molto bella umbra che andrà nel calcio professionistico.
Sì, è incredibile poi che il Gubbio salga in B in un momento in cui invece il Perugia è in seconda divisione e addirittura la Ternana dovrà fare i play-out con il Foligno, quindi un derby umbro per non retrocedere in seconda divisione. Il Gubbio è la dimostrazione, è un piccolo Chievo se vogliamo, perché è la dimostrazione di come una società organizzata negli ultimi 2 anni, avvalendosi della grande competenza di un direttore tecnico come Gigi Simoni, è riuscita proprio ad emergere e ad arrivare a grandi risultati utilizzando poi un patrimonio di giovani che per la maggior parte arrivano dal vivaio del Genoa. Genoano è anche l'allenatore Torrente, e una cosa molto simpatica è che uno dei primi tifosi del Gubbio è il vescovo Ceccobelli, il quale invece è un grande doriano, lo dico all'omologo, forse non lo sa, ed è un grandissimo amico di Garrone, quindi penso che in questo momento non sia affatto felice.
Tra l'altro noi avremo il vescovo di Gubbio proprio lunedì prossimo, perché questa mattina era impegnato in una celebrazione proprio nella cattedrale di Gubbio, e tra l'altro è un vescovo che tutte le domeniche è allo stadio a vedere il Gubbio.
Sì, tutte le domeniche allo stadio, partecipa vivamente anche alla vita della squadra, della società, ed è molto simpatico anche un altro fatto: il Gubbio ha sorpassato il Sorrento quest'anno, che era prima in classifica, il giorno in cui è stato acceso il famoso albero di Natale, no, di Gubbio, che è l'albero più grande del mondo. Nel momento in cui è stato realizzato il rigore che sanciva la vittoria del Gubbio, si sono accese le luci di quest'albero di Natale. Quindi una bella storia quella di Gubbio, una piccola favola che secondo me farà ancora parlare anche l'anno prossimo.
Intanto le agenzie ci informano che per i diritti televisivi l'Alta Corte di Giustizia del CONI ha fissato al 23 maggio la Camera di Consiglio per esaminare le misure relative al ricorso delle grandi sui diritti televisivi. Quindi ci sembra di capire che il problema andrà avanti ancora per giorni e giorni su questa vicenda. Don Biancalani, parlavamo prima del Gubbio e si ritorna a parlare della valorizzazione dei vivai. Mi sembra di capire che il successo del Gubbio dipenda proprio da questa politica.
Sì, io volevo sottolineare anche il successo della Nocerina, perché tra l'altro tra Nocera Umbra e Nocera Inferiore si parla di una comunione di intenti, anche questo è molto bello, è significativo. E per ritornare alla domanda stessa, i vivai sono un po' il futuro del calcio. Se queste società riescono, e l'abbiamo più volte detto, senza tenere presente, voglio dire, il modello Barcellona che rimane sempre quello classico, però se c'è veramente un investimento, un lavoro serio, evidentemente queste squadre possono certamente non ambire a chissà quali grandi successi, però sfornare quei campioni che gli permettono e gli consentono di tenere i bilanci tranquilli e nello stesso tempo anche di fare degli ottimi campionati.
Castellani, prima di liberarti per la riunione di redazione ad avvenire, un ultimo tema, sempre a proposito di calcio minore, riguarda Roma, perché, e ne parleremo anche qua in studio, l'Atletico Roma andrà ai play-off per arrivare in Serie B, e sarebbe veramente una prima volta che Roma potrebbe vantare una squadra in Serie B, cosa che io credo da anni, da molti anni, Roma non ha mai avuto.
Sì, no, penso che tranne le discese purtroppo della Lazio non c'era la terza squadra in Serie B. Credo sì, può essere un buon, sarà molto combattuto questo playoff, perché ci sono tre realtà importanti come Benevento, la Juve Stabia, il Taranto, e probabilmente il Taranto forse è la squadra anche più favorita per questo tipo di promozione, anche perché insomma è un'altra, anche lì a Taranto c'è fame di calcio e da tanti anni si aspetta il ritorno in Serie B della squadra pugliese, quindi sarà molto difficile per l'Atletico Roma, che ha fatto comunque un grandissimo campionato.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Lo Monaco, allora, questi giovani, queste società emergenti, politica sui giovani, che però a quanto pare le grandi sono un po' restie ad affrontare.
Sì, anche perché poi quando ci deve confrontare in palcoscenici difficili come quelli della Serie B, penso che valorizzare i giovani sia la strada per cercare di crescere. E comunque, a proposito di Gubbio, prima abbiamo sentito del vescovo che è tifoso della Sampdoria, sarà bello l'anno prossimo, in occasione di Sampdoria-Gubbio, giocare questa partita, chiamiamola così, ecumenica, e quindi sarà una bella occasione pure per incontrarsi. È bello vedere Gubbio in Serie B, è bello anche vedere l'altra squadra che abbiamo citato, la Nocerina, un ambiente molto caldo, molto appassionato, una tifoseria sicuramente entusiasta di questo grande risultato colto dopo anni di tentativi a Nocera inferiore, e auguriamo anche di salire nella cadetteria anche a all'Atletico Roma, che ha una bellissima storia. In passato la squadra si chiamava Lodigiani, e sarebbe bello per Roma avere tre squadre distribuite tra Serie A e Serie B.
Lasciamo per un attimo il calcio, poi chiuderemo con Antonio Menenti. Prima di salutare anche Don Leonardo Biancalani, due flash sul ciclismo e sul tennis. Il tennis, a Roma si sono conclusi gli internazionali, con gli italiani che hanno confermato ancora i loro limiti per quanto riguarda questo sport nazionale, il tennis. Don Biancalani.
Ah sì, credo proprio di sì, il terzo turno di Starace, anche se era proibitivo, che è il nostro miglior tennista a livello mondiale, non, certamente non ci può fare stare tranquilli. Il problema anche lì è un problema serio, speriamo, cioè, abbiamo qualche buon giocatore nelle serie minori, ma certamente credo che la strada sia ancora molto lontana, e dal 76 non vinciamo la Coppa Davis, e sicuramente ancora non so quanti anni dovremo aspettare.
Perché, e chiudiamo con te, questa crisi lunghissima del tennis in Italia?
Io credo che non ci sia stato un investimento serio quando ci doveva essere, e il tennis ancora non è uno sport popolarissimo, e non ci sono aiuti e sostegno in questo senso da parte anche della federazione, soprattutto nei giovani e nel scoprire i talenti, e questo credo che sia un punto su cui dobbiamo molto riflettere.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, a lunedì prossimo. Saluto intanto Paolo Rotundi per il Calcio in Vaticano, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, un po' giù di voce il tempo così, comunque tutto bene, abbiamo iniziato la Coppa Vaticana e quindi è già iniziato il quarto di andata, abbiamo anche i risultati che ve li comunico subito. Abbiamo la Dirtel che ha vinto 1-0 contro il New Team, la Dirseco ha vinto 1-0 contro la Guardia Svizzera, e nel girone B la Fortitudo 6-0 contro l'Hermes, altra squadra dei Musei Vaticani, e i Telefoni 4-0 contro l'Associazione Santi Pietro e Paolo. Questa sera ci saranno appunto i quarti di ritorno, che vedranno di nuovo il New Team Dirtel, e poi a seguire Guardia Svizzera Dirseco, sempre al campo del Pontificio Oratorio di San Pietro a via Santa Maria Mediatrice, con inizio alle ore 20 la prima partita e alle 21.35 la seconda. E poi ci sono stati anche diciamo i primi goleadori, i primi campioni, che è Alonso della Fortitudo, che segue il ritmo del campionato, e così poi vedremo questa sera appunto i nuovi capocannonieri che continuano.
Rotundi, il calcio vaticano quindi anch'esso sta per chiudere questa stagione, a livello però di amichevoli la rappresentativa della Città del Vaticano sta lavorando in maniera egregia.
Infatti c'è stato un incontro il 5 maggio a Spoleto per una casa famiglia, è stato fatto appunto di beneficenza, e per la cronaca abbiamo anche perso, comunque, vabbè, questo lo dico sommessamente, ma perché loro hanno schierato in campo proprio dei giovani, giovani proprio così, anche il settore giovanile loro del Spoleto, però è stato un bel pomeriggio pieno, c'era anche Sua Eccellenza Boccardo che ha ricevuto appunto tutta la somma di beneficenza per questa casa famiglia, è stata una bella cerimonia tra l'altro e con molta partecipazione. Poi c'è stato un incontro lì alla Petriana il sabato successivo, il 7 maggio, e quindi contro il Principato di Monaco, e anche lì abbiamo perso 2-1, che vi devo dire, purtroppo è un momentaccio per la rappresentativa vaticana, ma ci rifaremo, abbiamo adesso ci sarà un triangolare lì alla Petriana e poi successivamente in programma un incontro a Brescia.
Grazie.
Così.
Paolo, noi avremo modo ancora di parlare del calcio in Vaticano, grazie per il momento a Paolo Rotundi e a presto.
Saluto a tutti, grazie.
Noi chiudiamo con due ospiti ancora in studio. C'è il programma dell'ultima giornata del campionato di calcio, Antonio Menenti. Ci saranno alcune partite che si disputeranno alle 18, altre alle 20:45. E anche in questo caso la tradizione voleva che l'ultima giornata fosse disputata in blocco e i diritti televisivi impongono invece anche per domenica prossima le 18 e le 20:45.
Abbiamo scelto il male minore come al solito, per fortuna che è già quasi tutto deciso, per cui non avremo delle grosse problematiche da questo punto di vista.
Vorrei chiudere con una battuta che riguarda il ciclismo invece con voi, un giro ciclistico d'Italia amaro, lo Monaco e Menenti, un flash.
Sì, amaro anche perché è arrivata la notizia tragica di questo decesso che ancora ci sconvolge. Bisogna fare molto anche per evitare che in futuro i percorsi possano presentare delle possibili trappole, anche se in quel caso purtroppo la sfortuna ha avuto il sopravvento su tutto il resto.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco, un telegramma di chiusura con Antonio Menenti. Un ciclismo anche questo ultramoderno che vede strade veloci e spesso però i corridori non riescono a reggere questi passi.
Ma comunque penso che molto sia stato fatto, nel senso che non ci sono più quegli incidenti, quei grandi incidenti che c'erano nelle passate edizioni. Stiamo andando verso una sicurezza più alta, speriamo di continuare in questa strada. Il dolore in questo momento è tanto, ma bisogna, come dicono sempre, guardare avanti e garantire più sicurezza a chi viene dopo.
Grazie per lo sport, è veramente tutto oggi. Luca Collodi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 11:05 e alle 18:29. Grazie, buona settimana sportiva a tutti.